In Romani al capitolo 14, Paolo, parlando ai credenti, fa questa affermazione. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso, si sta riferendo ai credenti, e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. E lo stesso concetto lo esprime anche in Seconda Corinzia, capitolo 5, al versetto 14, dove dice che Cristo morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Due testi formidabili che ci ricordano che per posizione la nostra vita è del Signore. Due testi biblici che ci invitano a lasciare, a dedicare, a offrire la nostra vita a Lui, perché Egli è morto ed è risuscitato per noi, perché Egli ne è degno. Non stiamo facendo un favore al Signore. Egli è degno di ricevere la nostra vita, la nostra consacrazione, vivere per il Signore, perché siamo del Signore. Ogni giorno, ogni istante, ogni momento della nostra vita dovremo dire ciò che disse Abramo al re di Sodoma: nulla per me, nulla. Il re di Sodoma voleva contraccambiare: nulla. Oppure usare le parole dell'apostolo Paolo, che dice ai credenti di Filippi: per me il vivere è Cristo. Questo è il mio scopo, questa è la mia finalità, questo è il mio cammino. Cristo, Cristo. Affermazioni magnifiche, testi formidabili, che però fanno emergere le mie mancanze. Le mie mancanze, i miei limiti, le mie precarietà, le mie criticità. Guardando questi testi, io non sono a posto, non sono a posto. Però se questi testi evidenziano i miei limiti, scorgo però la mano del Signore che mi indica nella parola di Dio dei personaggi che hanno vissuto una vita consacrata al Signore. Il Signore non ci abbandona, ma attraverso la sua parola ci indica dei personaggi, delle vite, degli uomini che hanno vissuto secondo la parola di Dio, che hanno camminato come Dio ha voluto che camminassero. Non siamo soli, ma abbiamo una guida, che è la parola di Dio. E per questo motivo, questa mattina desidero soffermare la nostra attenzione sulla persona di un personaggio dell'Antico Testamento, su Enoch, il settimo uomo dopo Adamo. E nella Bibbia è detto poco intorno a quest'uomo, ma quanto basta per far esaltare la sua vita, per far emergere la sua vita che ha onorato il Signore. Nella Bibbia ci sono solo tre brani biblici che parlano di questo personaggio, tre brani che evidenziano il cammino esemplare di Enoch davanti al Signore e che ci possano aiutare ad imparare a vivere come Enoch, a camminare con Dio come fece Enoch, e che è un modo per mettere in atto ciò che Paolo ci ha ricordato, cioè vivere per il Signore, vivere per il Signore. Pensate che il suo nome significa consacrato, dedicato. Probabilmente i genitori desideravano un figlio che si distinguesse dagli altri. E come sappiamo, leggendo i primi capitoli della Genesi, il peccato ormai aveva macchiato ogni cosa. E vedendo la propria incapacità di placare la giusta ira di Dio per le loro innumerevoli iniquità, vediamo che l'uomo avverte in sé un desiderio di fare qualcosa. È detto che si incominciò ad invocare il Signore. Se prima si parlava in maniera tranquilla, diretta, da qui in avanti l'uomo invoca Dio per ottenere misericordia. E la cosa interessante è che questo nobile desiderio di fare qualcosa per riequilibrare le cose da parte dell'uomo lo vediamo espresso nel dare da parte dei genitori di Enoch appunto il nome Enoch. Loro volevano che il loro figlio si distinguesse, volevano che facesse qualcosa di diverso per il Signore. E questo desiderio di dare questo nome consacrato, dedicato, poi si è realizzato nella vita di Enoch. Cioè qui troviamo una persona che ha un nome e quel nome si è realizzato, concretizzato, messo in pratica. La sua vita fu consacrata e dedicata interamente al Signore. Anche noi siamo figli di Dio e portiamo il nome di figli di Dio. Ma non dobbiamo solo dire di essere figli di Dio, ma vivere da figli di Dio. Cioè è importante dare seguito nella pratica a quanto diciamo di essere. In Prima Giovanni è scritto: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E poi segue dicendo: e tali siamo, cioè non solo a nome, ma dobbiamo anche concretizzare questo nome, portarlo in pratica, metterlo in pratica. Se diciamo di essere, dobbiamo dimostrare di essere quello che diciamo. Carissimi, dice Giovanni, ora siamo figli di Dio, come nome e anche nei fatti. Dobbiamo cioè camminare da figli di Dio. Ebbene, Enoch ci dà tanti esempi, tanti buoni spunti che ci permetteranno di vivere una vita in cammino con Dio, una vita che onori il Signore. Il primo testo dove viene citato appunto Enoch lo troviamo in Genesi al capitolo 5 e vi leggo i versetti 22 e 24. Genesi 5, versetti 22 e 24. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Enoch, più avanti, camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Il capitolo 5 del libro della Genesi inquadra la prima epoca dell'umanità che va dalla creazione al diluvio. E questo capitolo si occupa della genealogia di Adamo. I versetti presenti forniscono notizie sulle varie generazioni, però senza far emergere alcunché di questi uomini. Viene detto il loro nome, la loro durata della loro vita, fino a quando non si arriva al versetto 22 e 24, dove si fa menzione del nome di Enoch e lo si fa in una maniera particolare. Il lettore, quando arriva lì, non può sorvolare questo versetto perché lo attira per questo particolare. È detto che Enoch non visse e poi morì, ma è detto che egli camminò con Dio. Camminò con Dio. Cosa vuol dire camminare con Dio? Camminare con Dio innanzitutto vuol dire avere uno stile di vita coerente con il Signore e con la sua parola. Questo vuol dire camminare con Dio. Vivere in coerenza con il Signore e con la sua parola. Quando si parla ad esempio di Noè, lì abbiamo un altro esempio di uomo che camminò con Dio. In Genesi 6:9 è scritto che Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi tempi. E i tempi di Noè erano tremendi. Il peccato ormai faceva da padrone. E Noè camminò con Dio in quei giorni, ai suoi tempi, e camminò in modo giusto e da persona integra. Pensiamo a quando l'uomo e la donna peccarono nel giardino dell'Eden. Cos'è detto? È detto che l'uomo e la donna udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» E in questa circostanza, quindi, il Signore camminava da solo. Probabilmente era normale che camminasse insieme all'uomo e alla donna, ma in questa circostanza è Dio che li chiama: «Ma dove siete? Che fine avete fatto?» Questo succede quando lo stile di vita non è coerente col Signore. Non si può camminare col Signore se c'è il peccato. E l'uomo in quella circostanza si nascose, ebbe paura. C'era il peccato. Invece camminare con Dio vuol dire avere uno stile di vita coerente con il Signore e con la sua parola. Non si può dire di camminare con Dio se viviamo nelle tenebre, se il nostro cammino è nel peccato. Saremo dei bugiardi, ci dice l'Apostolo Giovanni. Invece, quando c'è il peccato, purtroppo, si cammina nella vergogna, nella paura, nell'imbarazzo. Enoch, contrariamente ai suoi progenitori, camminava con Dio, avendo uno stile di vita coerente col Signore, con la sua persona, con la sua parola. Ma camminare con Dio vuol dire anche avere comunione e intimità col Signore. Vuol dire condividere la nostra vita con Lui, affrontare le nostre scelte terrene con Dio, vivere la nostra quotidianità in comunione con Dio, lasciarlo entrare in ogni dettaglio della nostra vita. Questo vuol dire camminare con Dio. Farlo partecipe di ogni nostra scelta, delle nostre gioie, tristezze, sofferenze, dubbio, perplessità, angoscia. Cioè farlo partecipe di ogni nostro stato interiore, stato d'animo che interessa la nostra vita. Camminare col Signore vuol dire quindi stare al suo passo, stare al suo passo, ascoltare da vicino la sua voce, dialogare con Lui, confidargli ogni particolare della nostra vita. Vuol dire cioè avere comunione con Lui. Camminare con Dio vuol dire avere comunione con il Signore. Ma camminare con Dio vuol dire anche non fermarsi, camminare. Quindi non fermarsi, ma continuare a farlo con perseveranza. Dio era con Enoch in sua compagnia in ogni frangente della sua vita. C'era una profonda comunione tra Enoch e Dio in quei giorni. E questo non soltanto per un periodo della vita di Enoch, ma ogni giorno e per tutti i 365 anni di vita di Enoch. Enoch visse 365 anni, una vita breve se paragonata alla vita dei suoi progenitori, di suo padre e di suo figlio. Il suo papà visse 962 anni, suo figlio visse 969 anni. Lui visse un terzo della vita di questi uomini, ma ogni giorno visse camminando con Dio, ogni giorno, ogni anno della sua vita, pur breve rispetto agli altri, ma perseverante, costante per tutti i 365 anni. Camminare con Dio vuol dire essere sempre con il Signore e vuol dire essere del Signore. Ciò che conta, e questo deve attirare la nostra attenzione, non è quanto a lungo si vive. Questo è un argomento che è sempre presente in ogni discorso degli uomini: vivere di più, vivere più a lungo. Ma ciò che conta, quindi, non è quanto a lungo si vive, ma chiedersi: e poi? Questa è la vera domanda. Ma poi cosa c'è? Cosa succede? Cosa sarà della mia vita dopo questa vita? Leggiamo che il papà di Enoch, abbiamo detto, visse 962 anni e, dice la parola di Dio, poi morì. Il figlio di Enoch, Metusela, visse 969 anni, poi morì. Ed Enoch si trova in mezzo a queste due vite degli uomini che hanno vissuto più a lungo sulla faccia della terra, ma poi morirono. Ed è interessante notare che per tutto il capitolo 5 della Genesi si ripete la frase: visse tot numero di anni e poi morì. È scandita, versetto dopo versetto. Visse, poi morì. Visse, poi morì. Invece, per quanto riguarda Enoch, lo Spirito Santo ha voluto far scrivere su Enoch che non che visse, ma camminò Enoch. Mentre per gli altri è scritto visse, Enoch è scritto che camminò con Dio. E mentre per gli altri è scritto che poi morirono, per Enoch è scritto poi scomparve. Poi scomparve. Perché Dio lo prese. Che grande differenza. Camminare con Dio è tutta un'altra vita. È tutta un'altra vita. È riserva dei risvolti gloriosi. Vuol dire essere sempre col Signore, essere del Signore. Una grande differenza. Nella parola di Dio la vita cristiana viene rappresentata come un cammino, come un viaggio, come un pellegrinaggio che il cristiano intraprende per raggiungere un'altra meta, un altro luogo, un altro paese che per i cristiani è il cielo. È il cielo. Enoch camminò con Dio avendo un rapporto stabile e in crescita con Lui. Il compito di tutta la sua vita, non qualcosa di temporaneo, passeggero. Tutta la sua vita fu caratterizzata dal vivere continuamente nella consapevolezza della presenza di Dio nella sua quotidianità. C'era Dio, sentiva Dio, avvertiva la sua presenza e onorava Dio con un cammino che appunto onorava la presenza di Dio. Ma chiediamoci, come sto camminando? Con chi sto camminando? E per chi sto camminando? Enoch camminò con Dio. Il secondo testo che vorrei considerare con voi è dove si trova appunto Enoch, è in Ebrei al capitolo 11. Ebrei capitolo 11, ai versetti 5 e 6, si parla di Enoch. È scritto che per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte. È una prima osservazione che possiamo fare sul secondo testo che riguarda Enoch è che nonostante fosse il settimo patriarca, il settimo dopo di Adamo, Enoch è il primo ad essere elencato in questa lista di eroi della fede. Non viene detto niente di Adamo, non viene detto niente della fede di Set, ma si parla di Enoch. A testimonianza della grandezza spirituale di quest'uomo, che è detto poco nella parola di Dio, però che il Signore ha voluto far emergere, che lo Spirito Santo ha ritenuto opportuno far emergere in questo elenco di eroi della fede. E una seconda cosa da evidenziare è la seguente. Il brano di Ebrei 11 continua dicendo che Enoch non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi possiamo dire che Enoch è stato rapito perché era un uomo di fede, per la sua fede. È la fede in Dio che ha permesso il suo rapimento. È interessante notare come l'espressione essere gradito a Dio è la stessa espressione di camminare con Dio. Quindi camminare con Dio vuol dire essere graditi a Dio, perché si cammina sulla base della fede. E il versetto 6 degli Ebrei 11 afferma infatti che chi si accosta a Dio, quindi chi cammina con Dio, chi è vicino a Lui, deve avere fiducia in Lui, deve credere nella sua esistenza, deve credere che Egli è il remuneratore di coloro che lo cercano, il loro dispensatore. È scritto anche che, questo è un testo che è il Signore stesso che dice, il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. A conferma che camminare con Dio con fede è qualcosa che Dio gradisce. È qualcosa che Dio gradisce. Enoch era gradito a Dio, venne rapito perché viveva nella fede, camminava nella fede, senza alcun dubbio intorno alla persona di Dio. Enoch vedeva continuamente Dio nella sua vita, lo faceva partecipe nella sua quotidianità. Dio era continuamente accanto a lui, veniva preso in considerazione in ogni istante della giornata. La presenza di Dio per Enoch era qualcosa di certo, vivo, presente, reale, e questo condizionava il suo cammino. Condizionava, cercava di non rattristare il Signore nel suo cammino. Camminava per fede, e come dice Paolo, noi camminiamo per fede, ma non per visione. Noi crediamo a delle cose che non si vedono, ma che sono delle realtà spirituali. Questo è vivere per fede. Il cristiano, il credente, ha una ferma convinzione delle realtà celesti, del fatto che il suo Redentore è sempre presente, del fatto che Egli agisce come se tutto fosse reale. Dio è invisibile, ma il cristiano vive, pensa e agisce come se Dio lo vedesse. Cristo è ora invisibile all'occhio fisico, ma il cristiano vive credendo pienamente alle parole di Gesù che disse: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Il credente crede a queste cose. Il credente, lo Spirito Santo, è invisibile, ma il credente agisce e vive sotto l'influenza dello Spirito Santo e cammina guidato dallo Spirito Santo. Il cielo, la dimora di Dio, ora è invisibile, ma il cristiano vive, pensa e agisce cercando e aspirando alle cose di lassù. Il cristiano, il credente, ha fiducia di queste verità e agisce come se fossero visibili, non attraverso la vista o la visione, ma attraverso la fede, una fede piena, una fiducia piena nella parola di Dio, nelle promesse che si trovano nella parola di Dio. Enoch camminava con Dio, era gradito a Dio, e Dio lo sottrasse alla morte, portandolo via da questo mondo per la sua fede. Camminava con Dio con fede. In merito al rapimento di Enoch da parte di Dio, la parola di Dio lo descrive in questi termini. In Ebrei abbiamo letto che non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. E in Genesi, che abbiamo già letto, è scritto che Enoch scomparve perché Dio lo prese. Non si vide più. Enoch non si vide più. Ma che fine ha fatto Enoch? Non si vede più. Non si vide più. Non fu più trovato dai suoi amici che lo cercavano, né dai suoi nemici che probabilmente volevano metterlo a morte, perché lui era anche un predicatore, come vedremo tra un po'. E il contenuto della sua testimonianza era pesante. E non fu più trovato neanche da questi personaggi. Ma Dio nascose Enoch non sotto il cielo, ma alla sua presenza. Lo portò direttamente in cielo, alla sua presenza. E questo perché era gradito a Dio, perché aveva fede in Dio. Questo è quanto accadrà quando il Signore rapirà i credenti, che saranno ancora presenti sulla terra al suo ritorno nell'aria. I credenti non si vedranno più. La Chiesa non ci sarà più, perché sarà per sempre col Signore. E come Enoch venne rapito prima del diluvio, così la Chiesa verrà rapita prima che avranno inizio i giorni della tribolazione. Nel momento in cui verrà rapita la Chiesa, lo Spirito Santo, che fino ad allora era nei credenti, si farà da parte per svolgere diversamente la sua opera di convincimento degli uomini. Ma ecco che il nostro testo ci dice che Enoco fu rapito perché non vedesse la morte. Che bello! Lo scopo era non fargli vedere la morte. Fu un premio per Enoch. Il cammino di Enoch agli occhi di Dio fu talmente gradito che gli volle fare questo regalo, questo dono. Non vedere la morte, non affrontare la morte, non conoscere la morte fisica. E nella Bibbia il termine morte è legato all'idea di separazione, sia fisica che spirituale. Enoch possiamo dire che rappresenta coloro che vivono come piace a Dio, come Lui gradisce, per fede. Se dunque il Salvatore Gesù Cristo è entrato in quella vita, nella vita di quell'uomo, anche per quell'uomo è previsto che non vedrà più la morte eterna. Viene sottratto da questo giudizio eterno, non vedrà la morte eterna. Gesù disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù vuole donare vita, non lasciare l'uomo nella morte, donare la vita e darla in abbondanza. E poi aggiunge sempre Gesù: in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. Ecco, anche per i credenti, per i salvati che hanno posto fede in Gesù, non vedranno mai la morte, cioè la separazione eterna, eterna da Dio. Passeranno forse per la morte fisica, ma la morte eterna non la conosceranno mai. Anche loro, come Enoch, non conosceranno quel tipo di morte. Il terzo brano dove è parlato di Enoch lo troviamo in Giuda al versetto 14. In questa lettera che scrisse Giuda troviamo un riferimento ad Enoch. E al versetto 14 è scritto che anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo di Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di empietà che hanno empiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Qui Giuda, il fratello del Signore Gesù, stava scrivendo ad una chiesa che era turbata, preoccupata, ferita dalla presenza di falsi dottori che si erano introdotti in essa. E riporta, nell'incoraggiare, nel condannare questi atteggiamenti, riporta Giuda un riferimento tratto dal libro apocrifo di Enoch, che parla appunto del giudizio finale degli empi. Pensate un po'. Enoch, prima del diluvio, aveva profetizzato del secondo avvento del Signore Gesù per il giudizio. È scritto che il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti. Pensiamo alla pazienza di Dio. Da Enoch, ancora oggi ancora si manifestano queste cose e non sappiamo anche ancora quanto durerà. La pazienza di Dio che dura, che ha questo infinito arco di tempo. E questo ci deve far riflettere sul fatto che non dobbiamo trascurare gli appelli di Dio. Non sono da trascurare, ma porre attenzione e fiducia e onorare il Signore ogni giorno della nostra vita. Enoch venne onorato nel momento in cui il Signore gli dà questa possibilità, questa rivelazione, gli dà questa rivelazione del giudizio di Dio. E fa emergere appunto una volta di più l'intima comunione che aveva con Dio in un periodo così particolare. Ecco che Enoch predicava il Signore, testimoniava della santità di Dio, testimoniava dei giudizi di Dio ai suoi tempi, in un contesto peccaminoso. Aveva difficoltà, sì, certamente, ma lo faceva lo stesso. Emerge ancora una volta quest'uomo, il suo attaccamento, il suo cammino con Dio. Dio gradiva la vita di Enoch e gli fa questa rivelazione straordinaria del secondo avvento del Signore Gesù. Lui già guardava ai suoi tempi che il Signore Gesù sarebbe ritornato per giudicare gli empi che erano presenti anche nel suo tempo, ai suoi giorni. Egli camminava con fede, egli camminava con Dio e testimoniava della giustizia di Dio ai suoi giorni. Anche noi oggi abbiamo un contesto difficile. Quando abbiamo distribuito i calendari, solo le persone anziane ci davano un po' retta, i giovani un disprezzo. Come diceva Ivano, Pino, ci schifano portando i calendari, ci schifano, è vero, avevano questo atteggiamento di disprezzo verso la parola di Dio. I nostri tempi sono come i tempi di Enoch. Enoch camminava con Dio, con fede, e testimoniava della santità di Dio, della giustizia di Dio. Riusciva a farlo perché camminava con Dio, perché era attaccato al Signore. E in un contesto così difficile riusciva a testimoniare del Signore. Noi non dobbiamo difendere Dio, non siamo chiamati a difendere Dio. Siamo chiamati invece ad essere irreprensibili e integri, come ci dice Paolo, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, come quella di Enoch. Ma facendo cosa? Portando alta, tenendo alta la parola di Dio. Tenendo alta la parola di Dio. Non è semplice, ma se si cammina come camminò Enoch, si riesce. Se si cammina con fede come fece Enoch, si riesce ad essere dei buoni testimoni della parola di Dio e del Signore. Abbiamo iniziato citando i versetti di Romani e di Seconda Corinzi, dove ci parlano che il credente deve vivere per il Signore, deve vivere per colui che è risuscitato ed è morto per loro. Che ciascuno di noi, guardando l'esempio di vita di Enoch, riesamini la propria vita e la consacri al Signore, proprio come fece Enoch. Amen. Amen.